Andiamo avanti nel nome di Gesù Cristo. Angelina, abbiamo fratelli che ci hanno scritto su questa, su una nuova, una religione arrivata dalla Cina, da qualche
Dalla
parte
Cina,
lì,
sì.
che sta ingannando un sacco di gente, vero?
Sì,
La
sono
Chiesa di
diversi.
Dio Onnipotente.
Eh sì, questa. Sono diversi fratelli che ci hanno scritto riguardo a questa chiesa. È una chiesa che è nata negli ultimi 20-30 anni. E diversi fratelli chiedevano cosa pensate di questi, perché si ritengono cristiani. Ma leggo la ultima lettera che abbiamo ricevuto sul soggetto da un fratello. Dice: Ciao, vi seguo abbastanza spesso. Volevo farvi una domanda da un po' di tempo. Mi sono imbattuto in una situazione che mi provoca molta confusione. Praticamente si tratta della Chiesa di Dio Onnipotente. Non so se siete a conoscenza. Potreste cortesemente informarvi e darmi un aiuto, per favore? È stato un mio grandissimo amico fratello praticamente a dirmi di questa cosa, che lui ne fa parte. È così entusiasta della cosa, ci crede fermamente, mentre io non la penso così. Devo rifare il corso biblico per nutrire la mia mente. Come posso convincere il mio amico a uscire da questa situazione? Comunque, grazie infinite di tutto. Un abbraccio a tutti voi. Che Dio vi benedica. Salutami, fratello Giuseppe.
Ricambio saluti e le benedizioni, dolcissimo fratello. Ti do una scrittura, secondo Timoteo 2, 15 a 19. Angelina.
Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispendi rettamente la parola della verità. Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà, e la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena. Tra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce quelli che sono suoi. E si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Secondo Timoteo 2, versi 15 a 19.
Ecco, ti dedichiamo questa scrittura, fratellino. Alleluia.
Amen.
Grazie, Signore. E allora, da parte nostra, sforziamoci di presentare noi stessi approvati, operai che non abbiano a vergognarsi, va bene?
Sì.
E poi dice che dispensi rettamente la parola della verità. Andiamo al metro di misura, andiamo alla parola, perché il mondo sta sprofondando in un pozzo nero, a cominciare con la maggioranza delle chiese. Siamo nell'era di Laodicea. Attenzione a non sbagliarci. Alleluia.
Per rispondere ai fratelli che ci hanno chiesto cosa pensiamo di questa chiesa, vorrei citare alcune delle loro credenze, delle loro dottrine, e andiamo alla Bibbia per vedere se sono scritturali. E quelli di voi che forse non avete mai sentito di questa chiesa del Dio Onnipotente, nel futuro, quando vi imbattete in essa o quando qualcuno vi chiede di questa, potrete rispondere secondo queste scritture che adesso analizzeremo.
O anche altre scritture che il Signore vi darà.
Certo, sì. Allora, dai video che i fratelli ci hanno inviato, posso citare alcune cose breve, veloce. Per esempio, questi dicono che quando il Signore tornerà, prima si incarnerà e arriverà in gran segreto, e dopo aver creato i vincitori, dopo discenderà con le nuvole davanti a tutta la gente.
Naturalmente non danno nessuna scrittura perché sono tutte sciocchezze, no? Non esistono scritture, queste sono pura fantasia di gente bugiarda che insegna un falso Vangelo. Avanti.
Loro dicono quindi che se Gesù verrebbe sulle nuvole, si convertirebbero tutti sulla terra a vederlo.
Dicono loro.
Invece, la venuta del figlio dell'uomo si riferisce proprio a Dio fattosi di nuovo carne prima di venire sulle nuvole.
Ma guarda, Gesù è già venuto nella carne, il mondo non gliene poteva importare di meno. Va bene, addirittura in Giovanni 15, Giovanni 11 vedevano i miracoli e come reazione andavano a cercare di ucciderlo, vedendo i miracoli. Quindi queste sciocchezze che stanno dicendo, non è vero che se Gesù viene sulle nuvole, come infatti verrà, come la Bibbia dice, Matteo 24, 29, Apocalisse 1, 7, dice così e viene sulle nuvole. E questi imbroglioni dicono: no, non può venire sulle nuvole perché sennò tutti si convertono. Magari, non succederà, ma magari.
No, loro dicono che sì, verrà sulle nuvole, ma prima di venire sulle nuvole, lui viene sulla terra, si incarna di nuovo. È
Sì,
quello che
e
dicono.
questa cretinata loro dov'è che l'hanno letta?
È perché le scritture dicono che Gesù viene come un ladro in Apocalisse 16:15 e Matteo 25:6. Queste sono le scritture che usano loro. Gesù viene come un ladro, quindi in segreto, quindi incarnato di nuovo.
E quindi su queste scritture ci costruiscono le loro bugie. Viene come un ladro, ma non è che annulla che viene con le nuvole.
E
Va bene.
loro, la loro chiesa del Dio Onnipotente, loro hanno già testimoniato questo ritorno del Signore
Sì,
nella carne.
perché hanno il loro leader, una leader, la leader che li ha fondati tanti anni, 20 anni fa, quando è stato. E l'hanno vista questa leader che poi è sparita, si è data alla macchia, questa qui è sparita e non parla più. Sono tantissimi anni che nessuno sa,
No, forse loro sanno dove è, ma
non si sa neanche se è ancora viva
non
questa qua.
so, non so.
Quindi loro, avendo visto questa donna che si è dichiarata Dio incarnato, e loro hanno testimoniato il ritorno del Signore. Avanti, Angelina.
Quindi dicono che il loro Dio è venuto nella carne e adesso sulla terra e svolge la sua opera di giudizio negli ultimi giorni. Ma il cristianesimo in generale sono erroneamente convinti che il Signore scenderà con le nuvole.
Allora, guarda, è una dottrina falsa, è inutile accusare le religioni cristiane perché no, non sono loro, loro accusano le religioni cristiane e dicono: le religioni dicono che Gesù viene sulle nuvole. Imbroglione, non lo dicono le religioni cristiane questo, ma le religioni cristiane ripetono quello che la Bibbia dice. Leggi l'Apocalisse 1,7, questo non sono le religioni, questo qua è la Bibbia.
Ecco, egli viene con le nuvole
Apocalisse 1,7.
e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Apocalisse 1, verso 7.
Allora non sono gli imbroglioni cristiani che dicono queste cose. In questo caso non sono imbroglioni. Stanno semplicemente citando le scritture. Dio li benedica. Allora, dire che questa scrittura è bugie religiose vuol dire essere ignoranti di scrittura completamente, alla seconda potenza, alla terza potenza.
Poi loro hanno un altro libro, a parte la Bibbia, e nel loro libro il loro Dio parla così: Io sono disceso sul monte degli ulivi dell'Oriente, non più come figlio del Giudei, ma lampo d'Oriente. Ma chi è questo lampo d'Oriente?
No, è lampo d'Oriente nella Bibbia. C'è nella Bibbia, non così, ma in un altro modo. Ma comunque il loro lampo di loro non viene dall'Oriente, ma dall'abisso senza fondo, il loro lampo. La verità, andiamo a Matteo 24, 27. La verità è che Gesù è il solo a venire così. Puoi chiamarlo lampo d'Oriente, ma questa è una terminologia che mettono loro. La Bibbia, per essere precisi, così come dice? Ha letto Matteo 24, 27?
No, lo leggo.
Sì.
Infatti, come il lampo esce da Levante e sfolgora fino a Ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Matteo 24, verso 27.
Quindi loro.
Ah, quindi dicono che Gesù verrà da Levante?
Sì, Oriente.
Come
Levante
un
vuol dire
lampo?
est.
Sì? Dalla Cina. Dalla Cina,
Dalla
quindi.
Cina, ma la Cina non è necessariamente ad est. Se tu vai in Cina, l'est è l'America, capito?
Sì.
Perché dipende, perché è intorno al pianeta. Comunque, sciocchezze colossali. È Gesù che viene da Levante fino a Ponente, cioè da est ad ovest. Quindi un'altra bugia che il loro falso Cristo sarebbe già venuto sul Monte degli Ulivi. Adesso entriamo
Sì,
in un'altra
è
bugia.
già venuto, sì.
Sì. E dicono che è già venuto sul Monte degli Ulivi, dicono così, che lui, Gesù, è già venuto sul Monte degli Ulivi, in segreto, dicono loro. Ma la verità, quella vera, quella biblica riguardo al ritorno di Gesù, e sul Monte degli Ulivi dice testualmente Zaccaria 14:4, Angela.
In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi
Capito? Questo è biblico.
che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione
a nord e
e l'altra metà verso il meridione.
a sud.
Zaccaria 14:4.
Quindi se questo
Questo è già avvenuto?
secondo loro sì.
C'è una grande valle che si è formata.
Se crediamo questi bugiardi che Gesù è già venuto in segreto, dov'è la valle? Dov'è che il monte si è spaccato? Questo non risulta a nessuno che sia avvenuto, lo hanno inventato loro nel loro libro di questa donna che sarebbe Dio incarnato, attenzione. Ma quello che la vera parola dice, torniamo a Matteo 24, 21 a 31, perché allora?
Perché allora vi sarà una grande tribolazione.
27.
Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Continuiamo, 29.
E subito dopo la tribolazione,
30.
allora apparirà nel cielo il figlio dell'uomo.
E 31.
E allora manderà i suoi angeli per riunire i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, da 21 a 31.
Ci siamo. Quando il Signore Gesù arriva dall'est verso l'ovest, così dice, immediatamente c'è il rapimento. Questi qui non sanno cosa parlano. Poi che altro dicono?
Riguardo alla salvezza, come si salva una persona, dicono che le persone possono essere salvate dal loro Dio solo quando hanno acquisito la verità.
Che cerchiamo di capire questo. Qui cerchiamo di capire che tipo di bugie stanno dicendo qui.
Cioè, no, non per il sacrificio di Gesù, quando hanno acquisito la verità, allora si salvano.
Hai capito? Che bestemmia, bestemmia! Questa è una vecchia bugia dei farisei religiosi. Ma Gesù ha detto, ha risposto, Matteo 9, 10 a 13, che non ti salvi quando acquisisci la verità, che diventi veritiero, che diventi santo, che diventi il contrario. Leggilo, Angelina.
I gnostici dicono quello, che la conoscenza ti salva. Matteo 9, verso 10. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli: Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi: voglio misericordia e non sacrificio. Perché io sono venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori. Matteo 9, versi 10 fino a 13.
Gesù sta dicendo esattamente il contrario. Non sono venuto a chiamare quelli che hanno acquisito la verità, quelli che sono giusti, ma sono venuto a cercare i peccatori come me, te e qualunque altro disgraziato. Non andiamo da Gesù perché siamo diventati santi. Nessuno può ricevere la salvezza dopo aver acquisito la verità, ma è l'esatto contrario. Prima si riceve Gesù e la salvezza, ci si pente e si riceve Gesù. Devi solo pentirti, non devi abbandonare la droga, abbandonare i peccati. Vai da Gesù per conseguire queste benedizioni, per raggiungere questi risultati. E Gesù, lo Spirito Santo, ti darà la potenza di abbandonare la droga, abbandonare la cattiveria, abbandonare il peccato. Esattamente il contrario. Sono venuto per i peccatori. Quindi quando allora arrivi a Cristo e allora acquisisci da Cristo la verità, la giustizia e non diventerai perfetto, ma almeno esci dal pozzo nero dove eri.
Vero, è quello che è successo a me. Prima ho ricevuto Gesù e poi ho iniziato a capire la Bibbia, a leggerla, a studiarla e ho capito la verità.
E questo piano piano, non è che
Piano
arrivi in un
piano.
attimo, caro
E
mio.
ancora sto imparando.
Sì, anche io.
E quante volte nel Vangelo Gesù ha detto ai malati che ha guarito, per esempio, ha detto: La tua fede ti ha salvata. Non ha detto: Aspetta, devo spiegarti la verità prima, poi arrivi alla salvezza. No,
È
niente.
andato
La
dai
tua fede.
peccatori, è andato dalle prostitute, infatti ha detto in Matteo 21:31, prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi, farisei. E dopo che si sono pentite, andate da Gesù, ecco che riescono a cambiare. C'è gente che neanche dopo che è salvata riesce a abbandonare tutti i vizi e tutto il male. È un processo, ci vuole un po' di tempo. Non per la salvezza la ricevi, punto e basta. Ma per abbandonare tutte le cattiverie è un cammino.
Infatti diventa anche peggio perché loro dicono per ricevere la salvezza devi conoscere la verità, ma prima di acquisire la verità tutti dovranno affrontare un po' di giudizio e castigo, punizione e disciplina. Cioè prima il giudizio, il castigo, poi conosci la verità e poi ti salvi. Dicono che Dio castiga ogni uomo per portarlo alla verità. Dicono che non lo coccola più come ha fatto nell'età della grazia.
Cioè come ha fatto, cioè, quindi passato remoto ha fatto,
Come ha fatto nell'età della grazia.
cioè, e quando è l'età della grazia? Adesso siamo sotto l'età di cosa adesso? Questa è un'altra bugia di certi insegnanti evangelici. Questi qui, siccome alcuni insegnanti evangelici, siccome no, non capiscono niente le profezie, fanno finta di interpretarle. E facendo così si mettono sotto le maledizioni di Dio. Apocalisse 22 dice: chi aggiunge a questa parola dell'Apocalisse, ma anche di tutta la Bibbia, Dio aggiungerà le piaghe su di loro. E allora questa è un'altra basilare bugia, che questa falsa religione, e questi qui l'hanno copiata degli evangelici. E solamente gli evangelici hanno questa bugia satanica che la grazia è finita,
Sì.
o che la grazia finisce, adesso non ho le date, non so cos'è che si sono inventati questa massa di falsi profeti. Poveri, poveri fratelli evangelici seduti in panche a scaldare panche che non capiscono queste differenze e che li convincono che giunge un momento che la grazia se ne va. Bugiardi, non è mica vero. Ebrei 13,5, citato prima. Dio dice non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ebrei 13,5, la grazia non se ne va, perché Dio non se ne va, Gesù non se ne va. Ma per andare via la grazia, sai cos'è che se ne deve andare? Gesù. Ma se lui è onnipresente, come fa ad andarsene? Ma
Vero,
che
è vero.
branco di imbroglioni. No,
Grazie,
io vi voglio
Signore.
bene, imbroglioni evangelici che predicate dai pulpiti, vi voglio bene, ma come potete dire che la grazia se ne va? E come si salvano quelli che rimangono? Dice, beh, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, dice, lui si era tolto di mezzo, e bisogna interpretare qui, chi è tolto di mezzo? È tolto di mezzo l'ostacolo che lo Spirito Santo mette davanti all'Anticristo. Ma non è che lo Spirito Santo se ne va, è l'Anticristo che alla fine di tutto se ne andrà al lago di fuoco, non lo Spirito Santo che se ne va in cielo a bere Coca-Cola. Ma stiamo scherzando, ma siete, Signore, aiutami a rimanere calmo. Per favore, sai cosa mi fa arrabbiare? E le pecorelle che vengono ingannate. Gesù si è arrabbiato con le guide dei farisei, vedi Matteo 23, Gesù si arrabbia con le guide dei farisei che ingannavano le pecorelle. Dice, non entrate voi nel regno dei cieli, ha detto Gesù Matteo 23 ai farisei, e non fate entrare quelli che vorrebbero, ci sono fratelli evangelici seduti in panca che vorrebbero. La verità è che questi imbroglioni non gliela danno, gli danno bugie, vogliono cibo, gli danno veleno. Quindi Dio non toglie lo Spirito Santo, predicatori evangelici, ma perché non li cacciate fuori dalla vostra chiesa questi qua? Non predicano senza scrittura. La scrittura che usano è 2 Tessalonicesi capitolo 2 e dice che lo Spirito Santo sarà tolto, tolto davanti all'Anticristo affinché l'Anticristo possa arrivare. Ma non è che lo Spirito Santo se ne va e lascia il mondo in balia al diavolo, all'Anticristo, al falso profeta, al marchio della bestia. Ma stiamo scherzando. Durante la tribolazione ci sono i santi che lui perseguita. Apocalisse 13,5, 13, perdon, 13,7. Lui vince la Chiesa, lui vince i santi. Ci sono i santi nella tribolazione, no, quelli sono solo ebrei, ma voi siete imbroglioni. Quelli sono i santi, ebrei e cristiani, e alla fine sarà un corpo. E allora, che altro dice Angelina? Che altro c'è?
Un fratello ci ha inviato una parte del loro libro dove in ben 30 pagine non citano nessuna scrittura, non menzionano il nome di Gesù, ma nemmeno una volta.
Ma si può scrivere 30 pagine di predica senza il nome di Gesù? Ma che razza di diavoli sono questi qua? Scusa, Angela, se è troppo poco amore me lo dici, eh?
Parlano solo di...
Dice Angela, sì.
Parlano solo di Dio Onnipotente.
Angela, non lo vedete, lo dico io. Annuisce. Sì, sì, sì. Signore, dammi pazienza, perché io stesso sono un peccatore. Io stesso mi merito l'inferno. Non sto predicando dall'alto in basso, da nessun pulpito. Predico dal basso del mio nullismo, però sto innalzando Gesù Cristo. Avanti, Angela.
Quindi non menzionano nemmeno una volta il nome di Gesù Cristo, ma solo Dio Onnipotente. E parlano sempre di perseguire la verità, cioè la loro verità.
Perché Gesù non ne parlano.
Perché non citano scritture. Quindi quale verità senza
scritture? Ma si
scritture?
Può scrivere 30 pagine senza citare una scrittura? Questi non sono cristiani. Avanti.
Poi vado a alcune informazioni generali, se vuoi ti leggo un po' la loro storia, ma veloce.
Sì, ma veloce, perché tu vuoi che io vada veloce, ma vai anche tu però.
Il gruppo nacque nel 1991 dalle rivelazioni di questa donna che in seguito fu riconosciuta come Dio Onnipotente.
Caro mio.
Poi acquisì un efficace leader amministrativo, un uomo di nome Zhao Weishan, e la comunità attraversò un periodo formativo, anche prove e tribolazioni, al termine del quale riconobbe che la donna che pronunciava le nuove rivelazioni era la seconda venuta di Gesù Cristo, Dio Onnipotente incarnato. Questa donna era l'incarnazione di Dio. Le dottrine principali...
Come si chiamava questa donna? Jezebel?
Non lo so. E nessuno sa il suo nome, infatti. Le dottrine principali della Chiesa del Dio Onnipotente, conosciuta anche come Lampo da Levante, includono la convinzione che Dio sia ritornato sulla terra come incarnazione femminile per portare la fine dei tempi. Per la loro salvezza sarebbe importante di credere nel loro Dio Onnipotente e necessario di usare, oltre che la Bibbia, anche il loro libro, che,
sì,
lo,
ma 30
che lo chiamano...
30 pagine senza scrittura non è oltre la Bibbia. E qui è zero Bibbia.
No, noi abbiamo letto solo 30 pagine, ma il grande, quello libro, non so cosa insegnano. E il libro si chiama La parola appare nella carne.
Ma grazie Gesù.
E mi fermo qui.
Guarda, alcuni anni fa, qualcuno anche mi ha scritto anni fa, avevo controllato la dottrina di questa religione, l'avevo trovata ingannevole, fuorviante, conducente alla morte e non alla vita. Non alle semplici scritture di Cristo. Mio consiglio, amato fratello, è che tu te ne tenga lontano. Anzi, avverti questo tuo grande, grandissimo amico di tenersene lontano anche lui, poi lui dovrà decidere cosa fare. Perché è caduto a quattro piedi in una fossa di falsa religione. E poi c'è anche l'inganno satanico, che quando questi qua si firmano, invece di dire organizzazione della donna, eccetera, incarnata, invece loro si firmano la Chiesa Onnipotente. Quindi quando parlano suona così, dico, così dice Dio Onnipotente, quindi dà l'impressione subliminale che è Dio che parla. E i poveracci, sprovveduti, miopi, che non conoscono la Bibbia, abboccano. Che è Dio che sta parlando, dice Dio Onnipotente, dice la Chiesa, dice l'organizzazione, come torre di guardia, così. Guarda, andiamo a Matteo 24, Angelina, 10 a 11.
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda.
E molti?
Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
Sedurranno molti. 23.
Allora, se qualcuno vi dice, il Cristo è qui, oppure... E là, non lo credete.
Oppure una donna incarnata.
Sì. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Matteo 24, versi allora, 10 e 11 e 23 a 25.
Allora, fratelli eletti, fratelli santi, state all'occhio, state in guardia. Angela, secondo Corinzi 11, 13 a 15, quei tali chi sono?
Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che
si
travestono da apostoli di Cristo. non c'è da meravigliarsene.
Perché
anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Secondo Corinzi 11, versi 13 a 15.
E allora, fratelli, concludiamo. State vicini e dentro la vera Chiesa, che non è cattolico, protestante, radio blast o la Chiesa di mia nonna. La vera Chiesa è solamente quella dentro il corpo del Signore Gesù, Giovanni 10, 16. Perché tutto il resto, tutte le altre chiese faranno la fine di quelle che adesso le vendono a un euro e nessuno le vuole. Così che le religioni pagane se le pappano. Quindi tutto il resto svanirà come vapore al sole, secondo Pietro 3, 10 a 14.
Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno.
Se sta parlando di Apocalisse 20, versi 9 e 10, quando il diavolo viene bruciato, eccetera, subito prima della nuova terra.
Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei
dove
quali
abiti
la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Secondo Pietro 3, versi 10 a 14.
Comprendiamo, fratelli, Pietro sta dicendo, dunque voi, fratelli carissimi, amatissimi, dolcissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati, irreprensibili nella pace. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, occhi su Gesù, tutto il resto è un pozzo nero, travestito da belle religioni, grande pozzo nero. La sola luce qua si chiama Gesù Cristo. Quando Gesù arrivò, trovò in Israele un sacco, l'Israele stava negando nelle bugie delle religioni, farisei e sadducei. Oggi è lo stesso, fratello. Altro che tutti quanti Filadelfia. Ma quale Filadelfia? Quelli di Filadelfia oggi sono pochi, pochissimi. E non vanno in giro a predicare la loro religione. Io non lo faccio per grazia di Dio. Predicano Gesù, predicano la salvezza, predicano le scritture. Non 30 pagine senza una scrittura. Stiamo scherzando. Guardate, aprite il Nuovo Testamento a casaccio. A casaccio. L'Epistola di Paolo, per esempio. Ogni pagina, una riga sì, una riga no, parla sempre di Cristo, di salvezza, dell'amore di Cristo, della salvezza di Cristo, della vita eterna di Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Va bene? State lontani da questa gente qui che hanno il loro premio, loro e la loro donna, Dio incarnato. Attenzione che i demoni si incarnano. Cioè, come fanno i demoni a incarnarsi, Angela?
Possedendo le persone?
Esattamente, risposta esatta. Vinci una benedizione.
Oh, grazie.
Prego. Allora, Angela, io ti passo il microfono.
Grazie. No, c'è Paul che vuole prenderlo.
Vuoi gridare anche tu un po'?
No, it just when I heard this, whenever there are people that talk about knowledge saving people.
Quando senti queste cose che la verità, la conoscenza ti porta alla salvezza.
It always brings back to me that it was really the Gnostics that always believed that.
Mi fa sempre pensare agli gnostici.
That they believed that salvation was in the secret knowledge that would save people.
Loro pensavano che la salvezza è nella conoscenza segreta.
È tanto segreta che nessuno di loro l'ha mai trovata.
Exactly, it's how do you call it? It's it's worshiping the means to, because of course we need to have knowledge in the salvation of Christ to be saved.
Certo, dobbiamo conoscere la salvezza di Cristo per poter riceverla ed essere salvati.
But it's the salvation and not the knowledge that truly saves us.
Ma è la salvezza di è Cristo che ci salva, non la conoscenza.
Exactly. And these doctrines that always circulate around the fact that, okay, there's another covenant coming, or there's another, whatever you want to call it, dispensation, a different era coming.
E queste dottrine che dicono che c'è un altro patto, un altro testamento che sarà fatto, o un'altra dispensazione, c'è chi
there
dice.
There are many ways to phrase it. Everyone finds their own way.
Ognuno la presenta come vuole.
But it really goes against what the Bible says, the fact that the Bible only ever mentions two covenants,
questo va contro la Bibbia, perché la Bibbia chiaramente specifica che ci sono due patti, due testamenti.
The fact that in Numbers 23 it says that God is not a man that just changes his mind from one day to the other.
In Numeri capitolo 23 dice che Dio non è come l'uomo che cambia idea da un giorno all'altro.
He is the same yesterday, today and forever.
Ma Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
And what does he say in Revelation 14? He says that the gospel is eternal.
E in Apocalisse 14 dice che il Vangelo è eterno.
So, what is that, a false scripture? Is it true? Obviously it's true.
Questa è una scrittura veritiera,
God,
non è falsa.
God cannot lie.
Dio non può mentire.
So all these ideas, whenever someone comes up and says, oh well, the gospel is going to finish and then something else is going to come
afterwards.
E quindi
afterwards. Arrivano questi che dicono, sì, ma il Vangelo non è sufficiente, il Vangelo finirà e Dio porterà un altro patto. Queste cose non hanno nessun valore.
The gospel is eternal and the gospel is the good news, which is the salvation of Christ.
Il Vangelo è eterno, il Vangelo è la buona notizia, che è la salvezza di Cristo.
So, I think if we just scrutinize all these ideas under the light of the gospel, they always fall apart.
Se analizziamo queste dottrine che sentiamo in giro sotto la luce del Vangelo, quelle dottrine sempre non stanno in piedi.
Crollano.
And their idea that Jesus would need to God would have to reincarnate himself to come back on the earth.
E questa idea che Dio si reincarna di nuovo e viene sulla terra
is really unnecessary.
Non è necessario, ma per cosa?
Ma è falso.
Because Jesus is able to come back on earth without having to reincarnate himself.
Perché Gesù può ritornare sulla terra senza incarnarsi di nuovo.
Lo vediamo dopo
because,
la resurrezione.
Exactly. After the resurrection he came and he walked and
perché
he was
dopo la risurrezione è andato dal Padre e poi è venuto ed ha camminato con
he
i discepoli.
Body,
aveva
was,
un corpo
and he was a man, by the way.
Ed era un uomo, non una donna.
Ha mangiato.
So he did, exactly. He
ha
ate,
mangiato,
he drank,
sì.
Whatever. So the idea that if Jesus wants to come back on earth, he would have to take on a new body is really wrong.
Una donna.
E questa idea che se Dio vuole venire sulla terra deve di nuovo reincarnarsi e appunto in una donna non ha senso.
No, he doesn't need to.
Non
he
ha bisogno
already
più.
Came on the earth.
È già venuto.
And he came after
è
his
risorto
death also.
E anche dopo la risurrezione è tornato, lo hanno visto e non ha bisogno di incarnarsi di nuovo.
So this shows again it's just completely fallacious things that they invent. Just I don't know, I have no idea why, I guess to come up with doctrines
questo
that are
mostra
unique.
Che sono cose che loro inventano solo per portare dottrine nuove, fare religioni nuove.
I suppose why? Because the gospel, because the Bible isn't enough.
Perché la Bibbia non è sufficiente.
Whenever a prophet or a prophetess comes and starts giving revelations, I mean the most obvious thing is that the devil would try to lead you away from the scripture.
Quando un profeta, una profetessa viene e ti dà una profezia, la cosa più evidente che il diavolo vuole fare è di allontanarti dalle scritture.
But that's why Paul says in Galatians, if we or even if an angel comes and preaches anything else besides this gospel.
Per questo che Paolo dice in Galati, se noi stessi o un angelo dal cielo viene e vi dà un altro vangelo.
O una donna dalla Cina.
Anche.
Or anyone, let that person be accursed.
Quella persona sia anatema.
Maledetta.
Maledetta.
Yeah, and also as I was thinking about this, I was. Now, don't take any offense, woman, but
John ci avverte, donne non vi offendete.
No, but I find it very strange that they say this. They're saying this is Jesus as a woman.
Sì, dicono che questa donna è Dio incarnato.
But everywhere in the Bible it says God is a man, son of man.
Ma in tutta la Bibbia Dio Gesù è presentato come uomo, figlio dell'uomo.
Old Testament, New Testament prophecies are all son of man.
Nel Nuovo Testamento, nel Vecchio Testamento, in tutte le profezie vediamo che è uomo.
In Isaiah 9:6, unto us a son is born.
In Isaia 9 verso 6, e un bambino ci è stato dato.
It doesn't say unto us a person was born.
Non dice una persona.
So I find it very strange to think that it doesn't say anywhere in the Bible that God or Jesus is a woman.
Mi sembra così strano perché da nessuna parte nella Bibbia dice che Dio o Gesù siano donna.
But then all of a sudden God changes his mind.
E ad un tratto in 1991 Dio cambia idea, si incarna in una donna. Non ha senso.
Exactly.
Amen, amen.
Le donne non si sono offese, John, siamo d'accordo.
Amen, 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 amen. Qualche no, le sorelle ti amano. Non
100%
ti,
d'accordo.
Guardi, ti scrivono belle cose su di te, sai. Ho letto dei commenti così simpatici. Guarda, io ringrazio Dio che ci ha mostrato la verità. Fratelli, siamo arrivati alla verità, si chiama Gesù Cristo. E la verità non ha denominazione, religione, partigianeria e al di sopra. Nessuna religione è al di sopra della verità. E la verità si è fatta carne. Io sono la via, la verità e la vita. La verità si è fatta carne ed è Gesù. I falsi profeti li riconoscete, hanno un, si dice, common denominator, si dice in inglese. Common denominator, c'è una cosa in comune. Ed è che le loro rivelazioni, è un po' come i falsi profeti evangelici, no? Sono basate su se stessi. Non hanno scritture. Oddio, qualcuno la usano ammaccata, storpiata. Invece di cambiare le loro false dottrine, cambiano le scritture. Testimoni di Geova, addirittura, tra i protestanti sono i peggiori, perché questi ha cambiato direttamente la Bibbia. Comunque l'hanno fatto anche gli evangelici con la Bibbia Scofield. Bibbia Scofield ha cambiato le scritture con le sue didascalie, con le sue spiegazioni false. Il signor Scofield, uno dei più grandi imbroglioni mai esistiti, falso profeta Scofield, e la sua Bibbia cos'era dal 2009, del 1909. E quindi ricordate questo punto, si basano su se stessi, capito? Il vero profeta si basa sulle scritture. Gesù, per sgridare il diavolo, è dovuto basarsi sulle scritture. Chi sei tu che ti basi su te stesso? Allora, e poi loro continuano a dire Dio di qui, Dio di là, Dio onnipotente. Non è Gesù che si incarna per loro, ma è Dio che si incarna. Perché? Perché il nome di Gesù terrorizza il diavolo. Le false religioni, il nome di Gesù, guarda, i testimoni di Geova sono terrorizzati, il nome di Gesù, di Dio incarnato, terrorizzati. I demoni sono terrorizzati che Gesù si è incarnato, terrorizzati. Matteo 8, Gesù vada, c'è un posseduto lì, posseduto da 10.000 demoni circa, cioè la legione. E si è buttato in ginocchio e questo qua dice: oh figlio di Dio, sei venuto a tormentarci prima del tempo. E allora con più il nome di Gesù terrorizza gli indemoniati e le false religioni. Dicevo, con più il diavolo è terrorizzato dal nome di Gesù, con più noi dobbiamo enfatizzarlo, innalzarlo, predicarlo.
Amen.
Perché il nome di Gesù è, capito, qualunque cosa chiedete nel mio nome io la farò. Dice, ma io ho chiesto a Gesù un mucchio di soldi e non me li ha dati. Io ho chiesto a Gesù una Mercedes nuova. È scritto qui qualunque cosa. Devo dire, si può dire stolto? Vabbè, non lo dico, ma però questa è una stolteria. Cioè, qualunque cosa chiedi che è la fede, che è per la gloria di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen.